Il radiogiornale.
Gino Ceschini al microfono, buongiorno e benvenuti all'ascolto. Mar dei Caraibi, nuovo attacco della Marina statunitense ad un'imbarcazione sospettata di trasportare droga, 4 morti, proprio mentre in Parlamento si discute della legalità di queste azioni, che di persone ne hanno già uccise 87. È gelo tra Europa e Stati Uniti sulla guerra in Ucraina, vietata alla delegazione di Kiev a Miami condividere il contenuto dei colloqui con gli alleati europei. Intanto dall'India Putin ribadisce il Donbass sarà russo. India, dove Putin è in visita di Stato, firmati numerosi accordi, soprattutto energia ed armi, con la Russia che vorrebbe riprendere stabilmente l'esportazione di petrolio. In Svizzera, a costi della salute, una mozione chiede un passo indietro in merito alla psicoterapia introdotta senza prescrizione 3 anni fa, causando un aumento dei premi. 90 milioni per rendere stabili i treni traballanti. Le FFS modificheranno i discussi convogli forniti dalla Bombardier. Gli svizzeri rimangono generosi. Lo scorso anno hanno dato in beneficenza 2 miliardi e un quarto di franchi. La cifra è stabile, ma rispetto al passato più soldi sono andati all'estero e meno ad organizzazioni che operano nella Confederazione. Allora, dicevamo, gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare le imbarcazioni sospettate di trasportare droga. Ieri è stata colpita una barca nell'Oceano Pacifico orientale, 4 persone sono rimaste uccise, una campagna, quella ordinata dal presidente Trump, che sta sollevando dubbi in merito alla sua legittimità anche negli Stati Uniti. Sentiamo Manjula Bhatia.
Dal 2022 gli psicologi non sono più tenuti a lavorare sotto la supervisione.
Abbiamo un problema sulla linea. È partito probabilmente il servizio sbagliato. La voce era quella di Paola La Torre e non quella di Manjula Bhatia. Adesso la regia sta cercando il servizio giusto. Mi fanno segno che siamo pronti. Tutto ok, pronti via.
Erano 3 settimane che la Marina statunitense non bombardava imbarcazioni nel Pacifico e nei Caraibi. Una pausa nelle operazioni che il presidente Trump afferma siano per contrastare il traffico di droga diretto verso gli Stati Uniti, che a partire da settembre hanno già provocato almeno 87 morti in una ventina di azioni. E questo senza che ci siano prove certe che le vittime siano effettivamente trafficanti. L'ultima operazione ha preso di mira una piccola imbarcazione che si trovava nel Pacifico, in acque internazionali, sulla quale sono stati uccisi 4 uomini. Ad annunciarlo è stato il comando meridionale degli Stati Uniti, annuncio accompagnato da un video nel quale si vede un'imbarcazione muoversi sulle acque prima di essere distrutta da una grossa esplosione. Quest'ultima operazione è stata condotta proprio mentre erano in corso al Congresso audizioni a porte chiuse per far luce sulla legalità di quanto sta accadendo. In particolare, i parlamentari stanno indagando sulla prima di queste operazioni, operazione effettuata il 2 settembre nei Caraibi, nella quale sono state uccise 11 persone. Dopo un primo bombardamento, in 2 erano sopravvissuti, uccisi in un raid successivo. E proprio qui sta il punto: rappresentavano una minaccia oppure no? La loro uccisione è stato un crimine di guerra? A testimoniare è stato chiamato il capo dell'operazione, l'ammiraglio Frank Bradley, che ha mostrato anche un video della seconda azione. I resoconti di quanto visto però divergono. Secondo il democratico Jim Himes, si vedono 2 persone in chiara difficoltà aggrappate alla barca distrutta, semplicemente uccise dagli Stati Uniti. Il senatore repubblicano Tom Cotton ha detto invece che quanto visto era del tutto legale. Sta di fatto che uccidere chi non costituisce una minaccia diretta è illegale sia per il diritto statunitense sia per quello internazionale.
Intanto tra l'amministrazione Trump e i leader europei sta calando il gelo. Alla delegazione ucraina inviata a Miami per incontrare gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, reduci dai colloqui con Putin, gli Stati Uniti avrebbero proibito di condividere il contenuto dei colloqui con gli alleati europei. E mentre la Casa Bianca ha sospeso le sanzioni contro la compagnia petrolifera russa Lukoil, il presidente francese francese Macron ha messo in guardia. Secondo lui Trump potrebbe tradire l'Ucraina. E intanto dall'India il presidente russo Putin insiste e dice che il Donbass sarà russo. Bettina Müller in studio, cominciamo proprio da Putin. Possiamo dire che il suo scopo, quello di dividere gli Stati Uniti dall'Europa in merito alla guerra in Ucraina, in questo momento sembra raggiunto.
Beh, sembra proprio così, e la visita di Putin stamattina al memoriale di Gandhi non sembra averlo convertito alla non violenza. Certo, ha depositato una corona di fiori con i colori della bandiera russa davanti alla fiamma eterna del Mahatma, la grande anima del pacifismo. Però con la strategia della non violenza è riuscito a ottenere l'indipendenza dell'India dalla Gran Bretagna, però Putin prima ha esplicitato la sua posizione sul Donbass: o gli ucraini si ritirano o ce la prenderemo con forza.
Una posizione che non cambia nel corso del tempo dunque, ma torniamo al gelo tra Stati Uniti ed Europa. Quali elementi abbiamo per affermarlo?
Se si uniscono i puntini, emerge chiara l'intenzione dell'amministrazione Trump di tenere l'Europa all'oscuro degli ultimi sviluppi in corso sulle trattative con Mosca riguardo all'Ucraina. Perché gli inviati Witkoff e Kushner hanno annullato la tappa a Bruxelles dopo il loro incontro con Putin, che era prevista. Witkoff si è addirittura negato al telefono. Il segretario di Stato americano Marco Rubio non si è presentato all'importante riunione della NATO con i suoi omologhi europei, dicendo che aveva da fare. Ora è emerso da una fonte citata dal Financial Times che gli americani hanno imposto alla delegazione ucraina convocata a Miami di non condividere le informazioni con gli europei. Sembra quindi plausibile che anche su questo Putin sia riuscito a convincere gli americani della propria versione dei fatti, cioè che il vero ostacolo alla pace non è la Russia con le sue posizioni massimaliste, ma gli europei che ogni volta mandano all'aria quanto concordato da Mosca.
E gli europei invece come reagiscono?
Male, ma non pubblicamente. Ancora questa mattina Macron ha smentito che ci sia diffidenza tra Europa e Stati Uniti, ma lunedì in una telefonata avrebbe messo in guardia i leader europei: Volodymyr è davvero in pericolo, c'è il rischio che gli Stati Uniti tradiscano l'Ucraina sulla questione dei territori e delle garanzie della sicurezza. Questo secondo un'inchiesta dello Spiegel. Nel frattempo sono emersi sul Wall Street Journal gli interessi economici americani nelle trattative con la Russia, cioè entrare nel mercato russo prima degli europei, con precontratti già firmati tra compagnie americane e russe e i negoziatori Witkoff e Kushner, che a loro volta gestiscono fondi di investimento e affari. Non possiamo lasciare gli ucraini da soli con quei due tizi, avrebbe detto il presidente finlandese Alexander Stubb.
Questo è il quadro della situazione, lo citava poco fa Bettina Müller. È in corso a New Delhi la visita del presidente russo Vladimir Putin, la prima nel paese dopo lo scoppio appunto della guerra in Ucraina. Putin e il premier Modi hanno siglato numerosi accordi economici, oltre a dar sfoggio della loro amicizia di lunga data. Il servizio da Mumbai di Chiara Reid.
Una cooperazione a 360 gradi che guarda avanti fino al 2030. Per due paesi abituati in passato alla pianificazione economica centralizzata, Russia e India non esitano a impegnarsi sul medio e lungo termine.
Export, co-production or co-innovation che nei darwaje bhi kholenge.
Esportazioni, coproduzioni e innovazione, a questo si apre la porta, dice Narendra Modi. Innanzitutto la bilancia commerciale, che pende pesantemente in favore della Russia, che esporta in India per 63 miliardi di franchi, soprattutto in petrolio, mentre importa solo per 5 miliardi. Per rettificare, l'India esporterà dai macchinari ai prodotti agricoli, dai farmaci alle automobili.
That our countries are gradually moving to
Putin ha qui precisato che i due paesi usano il rublo e la rupia per questi scambi e stanno migliorando il meccanismo di trasferte di denaro. Poi ci sono i settori energetici, non solo il petrolio ma l'energia nucleare. Mosca ha già le mani nella costruzione del più grande reattore in India, in Tamil Nadu. Altri accordi toccano i movimenti dei cittadini. La Russia necessita di forza lavoro e l'India è pronta a fornirglielo. Collaborazione nel settore marittimo, nel settore della salute, l'industria privata. Tutto questo ha una grande importanza davanti ai sommovimenti del commercio internazionale provocati dalle tariffe punitive di Trump. L'India infatti deve pagare il 50% sulle esportazioni verso gli USA e cerca nuovi mercati. Così anche la Russia, le cui esportazioni sono frenate dalle sanzioni internazionali. Ma i due capi di Stato non perdono l'occasione di ribadire davanti al mondo che non si tratta, se avevamo qualche dubbio, di semplici accordi commerciali, ma di un nuovo asse nell'ordine mondiale che sta prendendo forma. Un mondo con più giustizia, osa dire Putin, e multipolare, mentre l'unico accenno all'Ucraina viene da Modi, che ribadisce l'India è sempre stata dalla parte della pace e si offre di contribuire alla ricerca di una soluzione duratura.
Dall'interno adesso, prima di tutto, una notizia dal Consiglio federale che si è riunito oggi. La Confederazione vuole continuare a sostenere la realizzazione di alloggi a pigione moderata, di cui sussiste tuttora una forte richiesta a causa anche della penuria di appartamenti. Di conseguenza il governo proporrà al Parlamento di stanziare un credito di 1,9 miliardi di franchi per il periodo 2027-2033. In sostituzione di quello da 1,7 miliardi che si esaurirà appunto l'anno prossimo. Escludere la psicoterapia in mancanza di prescrizione medica dalla LAMAL è quello che chiede una mozione che Philippe Nantermot depositerà durante questa sessione delle Camere. Secondo il consigliere nazionale Vallesano, i premi si abbasserebbero del 2,5%. La misura solleva però già diverse critiche. Paola Latorre.
Dal 2022 gli psicologi non sono più tenuti a lavorare sotto la supervisione di un medico per ottenere il rimborso delle loro sedute. L'obiettivo era quello di facilitare l'accesso alle cure mentali. Il risultato? Una gamma più ampia di servizi, più sedute rimborsate e una fattura quasi raddoppiata. Si è infatti passati dai 500 milioni di franchi del 2021 ai 900 milioni dello scorso anno. Troppo, secondo Philippe Nantermot, che propone di eliminare il rimborso delle psicoterapie, anche quelle coperte prima del 2022.
Est-ce que les psychothérapies qui représentent des coûts relativement faibles pour
la psicoterapia, ha precisato il consigliere nazionale PLR ai microfoni di RTS, che rappresenta un costo relativamente contenuto per chi ne beneficia, deve fare appello alla solidarietà nazionale? Non credo. Qui si può lottare contro il rialzo dei premi. Si tratta di dire semplicemente che non rientra nel campo della LAMAL, come già accade coi dentisti. La misura permetterebbe di abbassare i premi del 2,5%. Per un premio mensile di 400 franchi significa un risparmio di 10 franchi. Per Benjamin Roduy, della Commissione della Sanità, la proposta non tiene conto delle misure già prese. Abbiamo già previsto delle misure, proprio in previsione di un aumento dei costi, ha sottolineato il consigliere nazionale centrista, e una valutazione federale arriverà la prossima primavera, nel 2026. Dal canto suo, la Federazione Svizzera degli Psicologi sottolinea l'utilità economica delle psicoterapie. Ogni franco investito nella salute mentale, ha indicato, permette di risparmiarne 4 a lungo termine, grazie ad una migliore produttività e ad una riduzione dei giorni di malattia. Togliere questo sostegno finanziario, secondo l'associazione, sposterà dei costi elevati sull'economia e sulla società.
Si erano guadagnati la poco lusinghiera definizione di treni traballanti. Ora i convogli a due piani forniti dalla Bombardier alle Ferrovie Federali Svizzere verranno modificati per il costo di 90 milioni di franchi. I test effettuati promettono, secondo le FFS, maggiore comodità e affidabilità. Gianluca Olgiati.
Un treno partito male, prima i ritardi nelle forniture, poi le porte che si inceppavano, i problemi ai software, ma soprattutto il fastidioso tremolio al secondo piano segnalato da molti pendolari. Il treno che prometteva più velocità, posti e comfort ha causato una serie di grattacapi alle FFS. 62 nuovi convogli bipiano introdotti dal 2018 e forniti per quasi 2 miliardi di franchi dalla canadese Bombardier, oggi Alstom. Treni già oggi tra i più affidabili della flotta, secondo le FFS, che hanno però ora deciso di modificare i carrelli di tutti i convogli, rimuovendo il cosiddetto sistema di compensazione del rollio, responsabile delle vibrazioni. Una decisione presa alla luce dei test effettuati, che avrebbero dimostrato un maggiore comfort di viaggio. Un investimento da circa 90 milioni di franchi, che stando alle FFS saranno però ampiamente compensati dai minori costi di manutenzione sul ciclo di vita dei treni destinati a circolare almeno altri 20 anni. Alla fine ci si attende così un risparmio pari a 40 milioni. I lavori inizieranno alla fine dell'anno prossimo e dureranno fino all'inizio del decennio 2030.
Nel 2024 la generosità degli svizzeri non è calata, ma ha cambiato direzione. Una quota crescente di aiuti si è spostata verso le crisi internazionali, mentre quella destinata a organizzazioni sociali attive all'interno della Confederazione è diminuita. Giulio Rezzonico.
2,25 miliardi di franchi è quanto hanno donato le famiglie svizzere nel 2024, un livello stabile confermato anche dall'ampia partecipazione con l'82% delle economie domestiche che ha effettuato almeno un versamento nel corso dell'anno. Le nuove statistiche arrivano dai rapporti della Fondazione Zevo, il più grande ente di certificazione per le organizzazioni non profit che raccolgono donazioni in Svizzera, così come la società di analisi indipendente PPC Metrics, che assieme mostrano anche un cambiamento nella destinazione dei fondi. Cresce infatti il sostegno agli interventi umanitari all'estero, diminuisce invece quello alle organizzazioni sociali nella Confederazione. Una spinta verso l'estero dettata principalmente dai conflitti in Ucraina e Gaza, che hanno influenzato marcatamente la scelta dei donatori. La solidarietà interna però non è mancata. Il caso più evidente è Blatten, colpita dal grande scivolamento, che ha raccolto complessivamente 68 milioni di franchi tra donazioni e contributi istituzionali. Per il 2025 si prevedono donazioni altrettanto generose, sebbene al momento non siano ancora disponibili cifre precise.
Chiudiamo andando in Germania, dove il Bundestag, il Parlamento federale tedesco, è stato chiamato ad esprimersi questa mattina sul disegno di legge del governo su di una parziale reintroduzione del servizio militare in Germania, appunto. Il voto è stato accompagnato da forti proteste in tutto il paese, organizzate dal movimento pacifista e dagli studenti. Ad una di queste manifestazioni è presente il nostro collaboratore dalla Germania, Walter Raue. Walter, allora com'è andata la votazione e cosa prevede concretamente la nuova legge?
Sì, la legge è stata approvata questa mattina con 323 voti a favore, del vero 5 voti in meno rispetto ai seggi a disposizione dei partiti della maggioranza. La legge comunque prevede in una prima fase il mantenimento di un servizio militare volontario. Quello che cambia è che a partire dal prossimo anno tutti i giovani di sesso maschile di sopra dei 18 anni dovranno compilare un formulario ed esprimersi sulla loro disponibilità o meno di prestare servizio. Poi, a partire dal 2027 si aggiungerà l'obbligo di presentarsi ad una visita di leva nel corso della quale viene esaminata l'idoneità e la disponibilità dei giovani di prestare servizio militare. Se tutto questo non basterà, ovvero ad aumentare il numero dei soldati dagli attuali 270.000 a circa 260.000, non viene esclusa la reintroduzione appunto del servizio militare obbligatorio.
Ecco, contro la riforma si sta formando, lo dicevamo all'inizio, un movimento di protesta. Chi sta scendendo in piazza e con quali motivazioni?
Sì, oggi in tutta la Germania gli studenti delle scuole superiori hanno indetto manifestazioni contro la reintroduzione parziale del servizio militare, ed è un po' una rinascita, mi sembra, del movimento pacifista tedesco, che appunto ha vissuto l'epoca d'oro, per così dire, negli anni 80 e 90 dello scorso secolo, e che però adesso è riuscito a riportare in piazza davvero molti molti giovani. Qui vi sto parlando da Berlino, dalla manifestazione degli studenti alla quale stanno partecipando circa 20-30 mila persone, quindi un numero molto molto alto. Per la prima volta i giovani scendono in piazza non solo per difendere il clima, ma appunto per protestare contro questa reintroduzione del servizio di leva, ma anche per chiedere più soluzioni diplomatiche ai conflitti attuali e meno soluzioni di forza e meno corsa al riarmo.
Walter Raue in diretta da questa manifestazione di Berlino, e con questo collegamento si chiude il radiogiornale. Buona giornata.